Il 2015 è iniziato con la strage di Charlie Hebdo e si è concluso con la tragedia della generazione Bataclan. Grazie al contributo di Valentina Redaelli vi racconteremo quelle giornate che hanno segnato per sempre i parigini e tutti noi. E lo faremo usando il materiale preso dal nostro archivio. Radio Popolare è stata molto presente sia il 7 di gennaio che il 13 novembre.
L'Annus Horribilis della Francia comincia mercoledì 7 gennaio 2015 con l'agguato nella sede parigina del giornale satirico Charlie Hebdo durante la riunione di redazione. Le raffiche di Kalashnikov sparate da due uomini incappucciati uccidono il direttore e il suo agente di scorta, quattro vignettisti, un correttore di bozze, una psichiatra e un economista collaboratori del settimanale, un ospite della redazione, un addetto alla manutenzione del palazzo e poi per strada un poliziotto mentre inizia la fuga di quelli che conosceremo come i fratelli Said e Sherif Kouachi. La giornata di giovedì 8 gennaio si apre con una sparatoria a Montrouge, periferia sud della capitale. Una vigilessa rimane a terra. Solo più tardi si scoprirà che il killer è Amédi Coulibaly, complice e amico dei due fratelli, ancora in fuga. Venerdì 9 gennaio lo stesso Coulibaly prende in ostaggio i clienti e i lavoratori dell'Hypercacher, un supermercato ebraico a Porte de Vincennes, periferia est. Quattro di loro, tutti cittadini di origine ebraica, vengono uccisi. Con il primo buio, i due blitz contemporanei delle forze speciali che, come si dice in gergo, neutralizzano i tre terroristi, cittadini francesi in contatto con gruppi jihadisti in Medio Oriente e nella penisola arabica. Alla fine di quei giorni si contano le loro 17 vittime, giornalisti e collaboratori di Charlie Hebdo, agenti di polizia ed ebrei, l'incarnazione della libertà di espressione, dello Stato e delle minoranze.
Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Charlie Hebdo, colpita la libertà di stampa. Strage a Parigi nella redazione del settimanale satirico. Un commando terrorista ha preso di mira il giornale che pubblicò le vignette su Maometto. 12 morti, uccisi a freddo i più importanti vignettisti francesi. A Parigi, manifestazione per la libertà di pensiero. Questa sera il presidente Hollande parla alla nazione.
Tutta la puntata di Esteri del 7 gennaio era dedicata alla strage di Charlie Hebdo. Abbiamo iniziato con questa riflessione.
L'ultimo tweet di Charlie Hebdo è alle 11.22. La vignetta irrideva il leader dell'ISIS, al-Baghdadi, che augura il buon anno ai francesi. Soprattutto la salute, dice. Si tratta di una vignetta che collega due fatti, la minaccia dell'ISIS e lo sciopero dei medici in Francia che dura da più di due settimane. Poi c'è stato il silenzio, perché nel frattempo il giornale fu investito dalla follia terrorista. 12 morti, 10 giornalisti e 2 poliziotti. Parigi ha avuto il suo 11 settembre. Ma a differenza di New York, Madrid e Londra, questa volta il terrorismo non ha colpito in modo indiscriminato. Nessuna torre, nessun treno e nessuna metropolitana. Ha scelto la sede di un giornale, simbolo in Occidente di democrazia. Charlie Hebdo era considerato un nemico da abbattere. La sua colpa è quella di aver sostenuto un giornale danese, autore delle vignette di Maometto, e lo ha fatto solo in nome della libertà di stampa e di espressione. Così, in un colpo abbiamo perso l'intera redazione, tra cui i quattro fuori classe del disegno satirico, Cabu, Volinsky, Sharb e Tignoux. Questa sera Le Monde ha dedicato loro una vignetta. I quattro disegnatori sono accolti da Dio che sfoglia Charlie Hebdo. Il primo che arriva in cielo è Cabu, e questo fa dire addio. Per una volta sei in anticipo. Il titolo della vignetta? Una morte stupida e cattiva, come il loro giornale che si definiva stupido e cattivo, cioè l'essenza della satira, della Parigi pessimista e cinica, irriverente e ribelle dei quartieri operai. Ed è lì che Charlie Hebdo aveva eletto il domicilio.
Parigi si è svegliata coperta da una nebbia fitta questo mercoledì di gennaio, una giornata come tante dopo la fine delle vacanze invernali. Io stavo tranquillamente andando a fare la spesa quando dal cellulare hanno cinguettato i primi tweet. Una sparatoria è in corso a Charlie Hebdo, si contano due morti, poi tre, poi cinque, fino ad arrivare al bilancio semidefinitivo di 10 giornalisti e 2 poliziotti trucidati a colpi di Kalashnikov. Andando verso la redazione del giornale di corsa in metropolitana, ho approfittato di ogni briciola di rete disponibile per seguire gli aggiornamenti dati in tempo reale da giornali e radio francesi. Ho scritto subito su Facebook ai miei ex compagni della scuola di giornalismo. Alcuni di loro erano già sul posto e hanno potuto darmi un paio di indicazioni, anche se, mi hanno avvisata, il quartiere è già blindato, non si passa. In metropolitana la gente, numerosa come sempre all'ora di pranzo, era tranquilla. Nessuno era in preda al panico o parlava a voce alta di quello che era successo solo poche ore prima. E in pochi hanno reagito all'annuncio della chiusura della fermata Richard Lenoir su ordine della prefettura. Io l'ho sentito appena in tempo per riuscire a scivolare fuori dal vagone alla fermata precedente. Mi sono diretta a piedi verso la runicola aperta dove si trovano i locali del giornale satirico. Non è stato difficile indovinare la direzione. Diverse auto della polizia bloccavano le strade e gli agenti non facevano passare nessuno. Tesserino il giornalista in mano, ho superato la prima barriera e la seconda, da dove passavano col contagocce anche i reporter. All'angolo con la strada di Charlie Hebdo, pompieri, ambulanze e nastri rossi impedivano però di avvicinarsi di più al luogo della sparatoria. Assiepati intorno a chiunque avesse qualcosa da dire, imam, politici o agenti con gli occhi umidi, i giornalisti aspettavano al freddo, spesso in silenzio o parlottando a bassa voce tra di loro, visibilmente scossi. Il viale alberato era quasi surreale. Decine di poliziotti andavano e venivano, ma gli abitanti del quartiere o erano bloccati in casa o venivano scortati rapidamente dagli agenti da un punto all'altro del perimetro di sicurezza. Se escludiamo i giornalisti e le forze dell'ordine, le strade erano deserte. Anche il bar all'angolo era semivuoto e il barista ha scosso la testa borbottando senza rispondere alle mie domande. Come gli altri, non mi è restato che tornare ad aspettare davanti al nastro rosso.
Subito dopo la strage di Charlie Hebdo, Radio Pop ha intervistato i colleghi italiani. Queste sono le reazioni di Staino e Stefano Diseni.
Appena avuto la prima notizia, il primo pensiero è andato a Volinsky, perché fra tutti quelli è quello con cui sono stato più legato, un'amicizia più che decennale con lui. Però ho pensato subito che normalmente lui non va mai alla redazione, insomma, è abbastanza anziano, con lui non ci sarà. Invece non so, devono aver preso proprio un momento in cui c'era una riunione importante, forse alla redazione del giornale. Insomma, io li conoscevo tutti, sono stato lì molte volte, c'è anche un aspetto umano che mi ferisce, insomma, mi addolora particolarmente. Insomma, io sono stato in giro per il mondo con Volinsky, nei primi ruoli mi sono tornati in mente i nostri giorni a Cuba, le cose. Poi insomma siamo due goliardi da questo punto di vista, insomma, quindi l'elemento anche così di allegria ci ha sempre tenuto unito. Quando lui è venuto a Firenze tante volte, ospite qui da me, delle cose, ecco, l'idea che sia morto in un modo così incredibile, insomma, per poi ad anni di distanza, non c'erano le polemiche sulle vignette, sembravano ormai spente da
cosa tempo. Ne pensava lui di quelle vignette?
Ma quelle che pensavamo tutti, che erano delle orribili vignette, molto brutte e molto stupide, ma che nessuno poteva permettersi il diritto di soffocarle e di censurarle.
La prima cosa a cui ho pensato emotivamente è stato sbigottimento totale, perché quello è il mio mondo, è un mondo che conosco bene, è un mondo di allegria, e poi subito dopo grande dolore, anche che io Volinsky lo conoscevo. È terribile.
Che personaggio era?
Era un uomo molto gioviale, era un francese di una certa età, allegro, molto allegro, più che all'Islam pensava più alle donne, e lo ha dimostrato anche nel suo lavoro, insomma, quindi è uno completamente altro rispetto a questo tipo di cupezze, ecco, diciamo così, e quindi il dispiacere è ancora più grande.
Cosa rappresentava una realtà come Charlie Hebdo?
Beh, guarda, Charlie Hebdo è stata una scuola, perché Charlie Hebdo, forse qualcuno se lo ricorderà, prima si chiamava Harakiri, E Arachiri era un, per noi giovanotti che volevamo fare i satirici, era un punto di riferimento enorme, quindi ce lo bevevamo in ogni riga. Pertanto, insomma, è stato come violare un sacrario, in un certo senso, l'assurdo è proprio quello.
Quali sono le caratteristiche della satira francese?
La satira francese, per quanto posso dire io, è una satira, secondo me, colta. Cioè, si accontentano meno dei giochi di parole, si sente un retrotesta raffinato anche quando fanno satira turpe, appunto come faceva Polischi, che spesso non indulgeva nei suoi racconti sessuali.
Dopo la strage di Charlie Hebdo si era parlato delle ragioni che hanno spinto alcuni giovani francesi ad abbracciare il terrorismo. Molto si è scritto delle carceri come incubatori di radicalizzazione. Lo conferma un'intervista che Le Monde aveva fatto a Mehdi Coulibaly 7 anni prima che diventasse un terrorista.
Il carcere è la migliore scuola di criminalità. Chi scandisce queste parole è Mehdi Coulibaly. Le Monde si è ricordato di averlo intervistato nel 2008. Coulibaly aveva 26 anni ed era appena uscito dal carcere dopo l'ennesima condanna per rapina. Fu lui a contattare il giornale per consegnare un DVD di 150 minuti. Il filmato denunciava la vita in un carcere vicino Parigi. L'anno prima Coulibaly e alcuni detenuti avevano introdotto di nascosto 2 telecamere per raccontare la vita dentro il carcere. Il filmato mostra celle in stato pietoso e condizioni igieniche deprecabili. Ci sono anche scene di violentissime risse. Coulibaly spiega al giornalista che nell'ora d'aria può incontrare corsi, baschi dell'ETA, islamisti, autori di attentati, rapinatori, piccoli pusher, grossi trafficanti di droga, assassini. In carcere, sottolinea, fai esperienza. La prima volta che mi avevano sbattuto dentro mi dicevo «questa è la mia ultima stronzata». Dopo un po' mi ero detto, adesso spacco tutto, mi rendono pazzo. Come può imparare la giustizia mediante l'ingiustizia? Il carcere, aggiunge, crea odio e organizza reti criminali. Non vuol dire che ne farò parte, ma ne conosco molti. 6 anni più tardi, scrive Le Monde, dopo aver ucciso una vigilessa e 4 ebrei in un negozio kosher, Coulibaly è morto come soldato del califfato, il titolo che si era dato nel video della rivendicazione.
L'altro tasto dolente è la spaccatura sociale tra la città e le periferie. Molti giovani delle banlieue sono stati privati dei valori repubblicani, libertà, uguaglianza e fratellanza. In una bellissima lettera aperta, il regista Luc Besson si è rivolto così a quei ragazzi.
Fratello mio, se sapessi quanto soffro per te oggi, per te la tua bella religione sporcata, umiliata, messa all'indice, dimenticati la tua forza, la tua energia, il tuo umorismo, il tuo cuore, la tua fratellanza. È ingiusto e insieme possiamo riparare questa ingiustizia. Siamo in milioni ad amarti e ti aiuteremo. Cominciamo dall'inizio. Qual è la società che ti propongono? È basata sul denaro, il profitto, la segregazione, il razzismo. In certe banlieue la disoccupazione dei meno 25 anni raggiunge il 50%. Ti scartano per il tuo colore della pelle o per il tuo nome. Ti controllano 10 volte al giorno. Ti sbattono nei casermoni e nessuno ti rappresenta. Chi può vivere e emanciparsi in tale condizioni? Si fa passare il profitto prima di tutto, si taglia e poi si vende il legname del melo e dopo ci si meraviglia di non avere più i frutti. Il vero problema è qui e sta a noi risolverlo. Faccio appello ai potenti, al patronato, a tutti i dirigenti. Aiutate questa gioventù umiliata che non chiede altro che poter far parte della società. L'economia è al servizio dell'uomo e non il contrario. Fare del bene è il più bello dei profitti. Cari potenti, avete dei bambini? Li amate? Cosa volete lasciare loro? Dei soldi? Perché non un mondo più giusto? Ciò renderebbe i vostri bambini molto fieri di voi. Non si può costruire la propria felicità sulla disgrazia degli altri. Non è cristiano, né ebraico, né musulmano. È solo egoismo e ciò trascina la nostra società e il nostro pianeta dritti contro un muro. ecco il lavoro che dobbiamo fare da oggi per onorare i nostri morti. E tu, fratello mio, anche tu hai del lavoro. Come cambiare questa società che ti propongono, lavorando, studiando, prendendo una matita piuttosto che un Kalashnikov? La democrazia ha questo di buono: ti offre degli strumenti nobili per difenderti. Prendi il tuo destino in mano, prendi il potere. Costa 250 euro comprare un fucile e appena 3 euro comprare una penna. E la tua risposta può avere mille volte più impatto. Prendi il potere democraticamente, aiuta tutti i tuoi fratelli. Il terrorismo non vincerà mai. La storia è qui a dimostrarlo e la bella immagine del martire va nei due sensi. Oggi ci sono mille Kabu e mille Volinsky che sono appena nati. Prendi il potere e che nessuno prenda il potere su di te. Se i presunti colpevoli di questa tragedia lo sono veramente, sappi che quei due fratelli sanguinari non sono i tuoi fratelli. E noi lo sappiamo tutti. Sarebbero tutt'al più due ritardati mentali, abbandonati dalla società e poi sfruttati da un predicatore che ha venduto loro l'eternità. I predicatori radicali, che lucrano sulla tua disgrazia, non hanno nessuna buona intenzione. Usano la tua religione per il proprio tornaconto. È il loro business, la loro piccola impresa. Domani, fratello, saremo più forti, più legati, più solidali. Te lo prometto, fratello, ma oggi piango con te.
Nonostante tutto c'è chi crede ancora nella scuola pubblica, la scuola pubblica che salverà le nuove generazioni dall'emarginazione, dal sentirsi straniero nel proprio paese. Questa è l'intervista della nostra collaboratrice da Parigi, Luisa Nannipieri.
Julie Van Rekem ha 35 anni e insegna storia e geografia a ragazzi tra gli 11 e i 15 anni in una zona di educazione prioritaria della periferia nord di Parigi. Il 14 gennaio ha pubblicato sul suo blog un lungo post che è stato letto 120.000 volte in 6 giorni, in cui parla degli attentati, del suo mestiere di professoressa e dei suoi ragazzi.
Je suis enseignante dans un collège qu'on appelle d'éducation prioritaire, donc des élèves dont les familles sont plutôt en situation.
Insegno in una scuola di una zona di educazione prioritaria, cioè a dei ragazzi le cui famiglie sono in una situazione precaria economicamente e socialmente, dove c'è molta disoccupazione e vari problemi sociali. Molti studenti non sono francofoni e il resto sono per lo più delle seconde generazioni. Dovremmo avere delle classi più piccole, ma ci sono sempre meno professori e spesso ci ritroviamo con delle classi che dovrebbero avere 20-21 studenti e ne hanno 28. Spesso poi ci sono dei professori giovani che vengono mandati nelle zone di educazione prioritaria con il pretesto di una gratifica di 65 euro al mese, ma di fatto non hanno scelta. I giovani professori vengono mandati qui perché gli altri se ne vanno, per insegnare ad alunni più facili da gestire. E quindi nascono per forza delle tensioni, che ho sentito anch'io a inizio carriera, ai tempi delle rivolte del 2005. Mi sono ritrovata a prendere come se fossero dirette a me personalmente delle riflessioni dei miei alunni che si ribellavano contro il mondo intero. Oggi in situazioni simili mi dico, sono adolescenti e anche se sono violenti, eccessivi, provocatori, lasciali stare e poi torna su ogni parola.
Sono dei ados. Même si c'est violent, outrancier, provocateur, laisse-les dire et ensuite tu reprends chaque mot.
Ma avete gli strumenti adatti per affrontare certe problematiche a scuola?
Oh che oui. On a suffisamment d'outils.
Oh sì, abbiamo strumenti a sufficienza, abbiamo troppe proposte e sono 30 anni che lavoriamo sulla laicità. L'anno scorso abbiamo fatto una carta della laicità. Ogni classe ha dovuto commentarla, quindi parliamo sempre della laicità.
Chaque classe a dû la commenter, donc on en parle tout le temps de la laïcité.
E quello che si dice adesso, che è la scuola francese, che ha fallito, che non ha funzionato, non è così vero in fondo.
Il faut arrêter de présenter l'école.
Bisogna smettere di dire che la scuola francese è la causa di tutti i problemi e la soluzione a tutti i problemi. Se è davvero la soluzione, allora le siano dati i mezzi reali, umani e orari. Se è la causa, che si azzeri il sistema. Ma oggi si sta facendo una cosa molto facile. Si concentra l'attenzione sulla scuola, senza mai dare la parola agli studenti, e ci si dimentica che i problemi di fondo sono la disoccupazione, i servizi sociali, la sovrappopolazione delle prigioni. Il problema è sociale, non è scolastico.
Il problema è sociale, il problema non è scolare.
Come sono stati affrontati i giorni dopo l'attentato nelle scuole? Ci sono stati problemi?
Ho sentito tanti colleghi che sono come me in educazione prioritaria, a volte in situazioni più difficili della mia. Gli ho chiesto com'era andata e mi hanno detto tutti benissimo. Io vorrei sapere se i 200 problemi che ci sono stati erano nelle zone di educazione prioritaria, se erano studenti di origine straniera. Una collega mi ha detto: io lavoro in una zona rurale e qui ho un altro problema, perché dicono tutti fuori gli arabi, è colpa dell'Islam, non vedo l'ora che ci pensi il fronte nazionale, e mi ha detto: io non sono capace di reagire a queste cose.
E nella sua scuola cosa è successo il giorno dopo gli attentati?
Ce jour-là, j'ai eu quatre classes, et avec les quatre classes, j'ai fait exactement pareil. J'aurais vraiment dit bonjour, asseyez-vous.
Quel giorno avevo quattro classi e con tutti ho fatto la stessa cosa. Ho detto buongiorno, sedetevi. Si sono seduti, hanno aperto i quaderni e ho detto no, oggi chiudete i quaderni, parliamo d'altro. È successo qualcosa di importante per me, per voi, forse per molte persone. Perciò parliamone. Qualcuno può spiegarmi che cosa è successo ieri? E quindi abbiamo lavorato così. Alcuni alunni in terza media erano forse più provocatori. Per esempio mi hanno detto: ma signora, dopo tutto se la sono cercata. Ah sì? E cioè? Beh, Charlie Hebdo aveva pubblicato le caricature di Maometto, non si fa. Ok, ma non si fa per chi? Per che motivo? E gli chiedevo di precisare quello che volevano dire. Non avevano nessuna compassione per i disegnatori uccisi e riflettendoci mi sono accorta che per loro Charlie Hebdo non vuol dire nulla, non lo conoscono. Vivono in famiglie in cui si legge poco, loro stessi leggono pochissimo, figurarsi un giornale di quel tipo. E poi parla di politica, di religione e non dimentichiamo che un giornale per loro è caro. Quando gli ho detto che Volansky aveva 80 anni, sono caduti dalle nuvole.
Forse è stato un po' presto fare subito un minuto di silenzio così il giovedì.
La minute de silence c'est une vraie question et
il minuto di silenzio è una problematica reale. Penso che dipenda dai prof, dalle scuole, dai ragazzi. Io sono fiera dei miei alunni e so che nella nostra scuola ce ne sono stati due o tre che si sono rifiutati di osservare il minuto di silenzio. Ora, costringerli era ridicolo. Trovare subito i buoni argomenti era un po' più difficile. Gli è stato detto: ok, state pure seduti, ma rispettate il fatto che gli altri facciano il minuto di silenzio. Dopotutto è come imporre un dovere di lutto. Non è molto onesto ed è un po' manipolatore. Quindi forse fare un minuto di silenzio così presto è stato un po' veloce, ma alla fine è stato così. Lo si è fatto. E visto i numeri di studenti in Francia, non ci sono stati poi tutti questi problemi.
C'était un peu, peut-être un peu rapide, mais en même temps, bah, c'était comme ça, ça s'est fait, et finalement, sur le nombre d'élèves qu'il y a en France, pas eu tant de problèmes que ça.
Domenica 11 gennaio, quattro giorni dopo la strage di Charlie Hebdo, almeno 4 milioni di francesi sono scesi in piazza e tra di loro c'erano molti bambini.
Un altro bambino di 10 anni, che si chiama Adrien, che ha in mano un peluche di Homer Simpson.
Perché tu es là e perché t'as un peluche avec toi?
D'abord, je suis là pour, avec ma mère, parce qu'elle est journaliste, elle voulait venir.
Sono qui con mia mamma perché è giornalista. Aspettate un attimo perché stanno partendo applausi. Intanto partono applausi spontanei. In ogni caso, lui è qui con sua madre, che è giornalista, che voleva assolutamente venire. Ed è qui perché?
Perché j'avais envie de représenter ceux qui sont morts mercredi. Je trouve qu'ils auraient pu, les terroristes auraient pu utiliser la même arme que les journalistes.
C'est-à-dire?
Eux, ils faisaient des caricatures sur eux avec un crayon et des feuilles. Et ben, les terroristes, lui, avec des armes à feu, ils auraient voulu faire ça avec aussi des crayons et des feuilles.
Merci.
e mi ha detto che appunto che anche lui è qua perché per le persone che sono morte mercoledì e che trova che i terroristi al posto di usare delle armi avrebbero dovuto usare le stesse armi dei giornalisti e dei disegnatori che sono morti, ovvero delle penne e delle matite.
Charlie Hebdo torna in edicola una settimana dopo la strage con una edizione speciale. Il numero viene presentato dai sopravvissuti in una conferenza stampa. Il disegnatore Luis, l'autore della copertina, spiega come gli è venuta l'idea di ritrarre un Maometto che piange e dice «Je suis Charlie» sotto la scritta «Tutto è perdonato».
Io ho fatto una sorta di conferenza nella mia mente, nella mia testa, e mi sono detto «Dobbiamo fare uno sketch, un disegno che ci faccia divertire intanto e soprattutto».
La charge émotionnelle
e non sotto la spinta emotiva o simbolica, sarebbe stato difficile uscirne fuori.
L'idea era
quella di disegnare
ce personnage,
quel personaggio di Maometto, perché Maomé è il mio personaggio. Noi amiamo disegnare come dei bambini. E d'altra parte, le persone sono stati tutti bambini, tutti come noi hanno disegnato, come ogni bambino, ma a un certo punto hanno perso il loro senso del humor, oppure di guardare il mondo con un po' di distanza, perché fare Charlie vuol dire guardare il mondo con una certa distanza. Ho disegnato dicendo «Je suis Charlie», «Sono Charlie», un'idea che avevo nella testa, ma non sufficiente. Ma non c'era solo l'idea di disegnare Maometto. Io sono Charlie, ho guardato, piangeva,
e poi
ho scritto «Tutto è perdonato», «Tutto è pardonné», e poi ho pianto.
Charlie Hebdo è risorto, esaurita la prima tiratura, stampate 5 milioni di copie per rispondere alla domanda.
Je suis Charlie et ce matin je suis en kiosque. Une semaine tout juste après l'impensable, le nouveau numéro de Charlie Hebdo est aujourd'hui en vente. 16 pages que l'on vous fera découvrir dans un instant.
Matin, une semaine après l'attaque qui a décapité sa rédaction, Charlie Hebdo n'est pas mort, il est en kiosque ce matin.
Et c'est la seule prise d'assaut dont on va aimer parler depuis une semaine, celle des kiosques et des maisons de la presse.
Charlie Hebdo en kiosque ce matin, une semaine après l'attentat qui a décimé sa rédaction. Les marchands de journaux n'avaient jamais vu un tel engouement avant même la sortie d'un journal.
Allora Charlie Hebdo è arrivato? A chiedere è una giovane donna imbacuccata in una sciarpa e in un cappotto perché alle 7 di mattina nella periferia nord di Parigi fa un freddo pungente. Sì, sì, è arrivato, ma è già ripartito o piuttosto esaurito. A rispondere è Farouk, il giornalaio di una trentina d'anni, che continua: sarà la decima persona a cui dico che Charlie è già esaurito. Ho aperto alle 6:30 e 10 minuti dopo Charlie era già finito. 25 copie volate via in un batter d'occhio, di solito ne ricevo 2 o 3 copie e certe settimane non riesco neanche a venderne una. Siamo a Saint-Denis, in periferia nord di Parigi, il famigerato 93, numero del dipartimento della Seine-Saint-Denis. Il dipartimento, la provincia, che dir si voglia, più povero di Francia, con il più alto tasso di disoccupazione giovanile, di abbandono prematuro della scuola e di criminalità del paese.
In prima pagina il titolo: «Tutto è perdonato». Sotto Maometto piange e dice «Je suis Charlie». I redattori hanno voluto realizzare un numero pronto a entrare nella storia. Sfogliandolo, i lettori scoprono numerosi omaggi sotto forma di vignette ai disegnatori assassinati. In una di queste si fa il paragone tra l'attività dei vignettisti e i terroristi. Disegnatore a Charlie. Sono 25 anni di lavoro. Terrorista. Sono 25 secondi di lavoro. Terrorista uguale un mestiere di pigri. La giornalista Ségolène Vincent torna invece sul massacro del 7 gennaio. Si ricorda dei rumori, dei colpi di Kalashnikov e poi il silenzio. Il suo racconto si chiama «A passo di cane», perché tutto ruota intorno al cocker dal nome Lila, che è la mascotte della redazione di Charlie Hebdo.
Tic, 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 tic. A Charlie abbiamo un cane, un cocker fulvo che si chiama Lila. Sì, vabbè, non è proprio di tutti noi, in realtà è di Eric. In redazione, quello che Lila preferisce è Cabù. Questo mercoledì 7 gennaio gli ha fatto come al solito mille moine. Bisogna pur dire che sul tavolo della redazione c'era un pacchetto di gallette bretoni portato da Cocò e anche una torta al cioccolato che avevo comperato io per il compleanno di Lutz. Senza nemmeno pensarci, Cabù ha offerto a Lilà la sua parte. Tic 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 tic. A Charlie abbiamo un cane, un cocker fulvo che ci riga il parquet. Rhys e Sharp a volte lo ignorano deliberatamente, ma solo per far sì che Lucé si intenerisca e gli accarezzi la testa. Honoré, dal canto suo, preferisce i gatti, Tignu i bambini, quanto a Volinsky ha un debole per Catherine e Zineb. Tic 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 tic. A Charlie abbiamo un cane, un cocker fulvo che assiste a tutte le riunioni, a tutti i nostri dibattiti. Passa e ripassa davanti alla scrivania di Mustafa. Bernard non lo sente e se la ride, con quella sua risata con l'accento del sud, mentre guarda Elsa che gesticola parlandoci di Lacan. A Charlie abbiamo un cane, un cocker fulvo che non si capacita del perché il mercoledì c'è sempre tutta quella gente in giro. Il resto della settimana ci sono soltanto Angélique, Simon e Cécile a tenergli compagnia. Il lunedì, per fortuna, passa anche Martin. Ta 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 ta, poi un silenzio di morte. Jean-Luc e io restiamo a terra. E poi, all'improvviso, tic 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 tic. A Charlie abbiamo un cane, un cocker fulvo che ci dice che, ok, possiamo alzarci adesso, se ne sono andati. Lila è stata risparmiata, forse perché è femmina. Dedicato a tutti i miei amici e anche agli altri.
Qualche giorno dopo il ritorno del giornale satirico nelle edicole, ecco l'intervista di Valentina Redaelli al nuovo responsabile di Charlie Hebdo, Gérard Biard.
Senta Gérard, il giorno dell'attentato gli assassini hanno gridato «Abbiamo ucciso Charlie Hebdo». Charlie Hebdo come simbolo invece è ancora più vivo di prima e soprattutto parla a molte più persone di prima. Come vivete questa consapevolezza e anche questa responsabilità?
Beh, sì, certo che è una responsabilità, però per noi non so se, cioè non direi che ha cambiato molto, noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, parleremo di tutto senza nessuno tabù, né religioso né politico. Non ci censureremo mai, dunque ci saranno, spero che ci saranno tanta gente che leggeranno il nostro giornale, perché adesso sì, abbiamo, diciamo, per l'ultimo numero che è uscito, abbiamo venduto milioni di copie, penso che abbiamo venduto intorno a 7 milioni di copie, è enorme, su questi 7 milioni la gran maggioranza dei lettori non avevano mai letto Charlie Hebdo, quindi non sapevano neanche di che cosa si trattava, hanno comprato, come ha detto lei, un simbolo, spero che capiranno che cosa significa quello che hanno comprato e che continueranno a comprarlo, a seguirci e a sostenerci. Non penso che tutti lo faranno, però spero che la maggioranza lo faranno.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois des cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je traîne qu'à la santé de tes amants, je laisse couler ta scène sous tes
tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tout nu, Paris, Paris.